E abbiamo ricevuto una parola veramente straordinaria che riguardava proprio l'offesa. E qualche volta, quando il Signore ce lo dirà, parleremo di questo argomento e l'importanza e il bisogno che c'è di essere liberati e purificati dalle offese, dagli scandali, da tutte quelle ferite che possono essere venute nella nostra vita, nelle relazioni, nei rapporti con gli altri. E noi abbiamo ricevuto offese, ma anche abbiamo provocato offese nei confronti degli altri. E molte volte noi siamo condizionati nel nostro vivere quotidiano, nei rapporti con la gente, nel rapporto anche con Dio e con la sua parola. Molte volte siamo condizionati dalle offese che abbiamo ricevuto, perché l'offesa poi ci fa costruire delle difese, delle autodifese che non permettono poi a Dio di guidarci nel cammino. Poi è proseguito durante tutta la giornata, poi alle 10:30 c'è stata sempre John Bevere che ha predicato, ma non lo stesso messaggio, ha predicato un altro messaggio e quindi si è continuato. E poi di pomeriggio ha predicato Lisa Bevere e vi posso dire una cosa, che quello che loro sono nei libri sono anche di presenza, con quella profondità, con quella semplicità, con quella genuinità con cui parlano attraverso i libri, così sono anche nella vita reale, nella vita che vivono. Abbiamo avuto la gioia e il piacere di stare insieme con loro, abbiamo mangiato insieme, li abbiamo conosciuti. E sono, anche se loro sono molto quotati, molto famosi in tutto il mondo cristiano, e sono molto seguiti e molto, molto ricercati come oratori, eppure loro sono venuti lì a Palermo e li abbiamo ricevuti come dei doni, perché per poter avere loro c'è bisogno di fare la fila e magari se ne parla, se oggi gli diciamo di poter venire, se ne parla poi fra 3, 4, 5 anni, perché questo è un po' il loro budget. Ma e poi non solo questo, ma le spese che bisogna affrontare per farli venire, che sono abbastanza elevate. E quindi quando è stato chiesto loro di poter venire a Palermo, loro avevano detto cosa ci voleva e che in ogni caso se ne parlava chissà quando. E invece il Signore, e allora noi abbiamo tolto questo pensiero anche dalla nostra testa, come dire, noi abbiamo desiderato, abbiamo cercato, però purtroppo, anche se c'era un forte desiderio dentro di noi di poterli avere, e il Signore ha ascoltato questo nostro desiderio e ce li ha fatti avere come regalo, come dono, senza dover spendere nulla e senza neanche dover aspettare chissà quanto tempo e mettersi in coda per poterli avere, perché loro sono venuti in vacanza in Italia e hanno, siccome avevano sentito parlare della parola della grazia, in modo particolare della chiesa di Palermo, che è la chiesa evangelica più grande che c'è in Italia, e avevano sentito parlare di questa realtà e sono rimasti molto incuriositi e hanno detto: noi vogliamo conoscervi. Loro stessi ci hanno cercato, hanno telefonato a Palermo e hanno chiesto se potevano venire durante la loro vacanza. Ovviamente a noi non sembrava vero, come dire, stiamo sognando. E così li abbiamo veramente ricevuti come dono. È stato un dono che è venuto dal cielo e con loro si è stabilito un rapporto di profonda amicizia, anche se siamo stati 2 giorni insieme, perché poi ci siamo rivisti il lunedì. Sono di quelle relazioni che Dio stesso prepara e stabilisce perché si possano unire. Dio stesso ha preparato tutto questo e si è stabilita una profonda amicizia con loro, e io sto credendo anche che ce li avremo pure qui in Toscana. e che quindi rivivremo insieme con loro un po' tutte le cose che potete leggere nei libri, anzi se ce ne, ce ne ci sono dei libri qui. Loro viaggiano per tutto il mondo e non solo scrivono libri che sono di grande benedizione per tutto il corpo di Cristo sparso nel mondo, ma loro proprio sapendo di questo si sono anche prodigati nel far arrivare libri gratuitamente in ogni parte del mondo, in tutte le nazioni, e ci sono alcuni libri che loro danno in regalo. Immaginate che loro hanno fino adesso hanno regalato 17 milioni di copie di libri che hanno scritto. 17 milioni, fate un pochino i conti e comprendete quante che dono hanno potuto fare, perché hanno compreso che questa è una delle cose che Dio ha messo nella loro vita. Loro stanno benedicendo il corpo di Cristo attraverso i libri, attraverso le cose che scrivono, con la profondità con cui le scrivono, e quindi vogliono benedire sempre di più il corpo di Cristo. Amen. A proposito, poi per i responsabili, devo darvi qualcosa, così me lo ricordate. E allora andiamo a noi. Voglio essere breve perché già l'ora è avanzata. Voglio essere breve, vogliamo solo rispondere ad una domanda. Chi è Gesù per te? Qualche volta l'abbiamo già fatta questa domanda, ma ogni tanto è bene ripeterla la domanda. Chi è Gesù per te? Chi è per voi Gesù Cristo il Signore, Gesù di Nazaret, o Gesù personaggio storico? Chi è per te? Questa è una domanda che Gesù stesso ha fatto ai suoi discepoli. Lui prima ha fatto una domanda: chi dice la gente che io sia? E andiamo direttamente a Matteo capitolo 16. Dal verso 13. Matteo 16 dal verso 13. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, ma non è Cesarea di Filippi, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ora voglio farvi notare che Gesù fa una domanda precisa, specifica, dice: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Il figlio dell'umanità, una persona come tutte le persone, io sia. Loro cosa dicono? E i discepoli rispondono, verso 14, ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E notate che i discepoli sono attenti nel dire a Gesù solamente le cose belle che hanno potuto dire di Gesù. Quindi non hanno detto magari che dicono che tu sei un falso profeta, perché c'erano quelli che dicevano che era un falso profeta, chi metteva disordine o chi faceva altre cose che erano contrarie alla religione, ai comandamenti, eccetera. E dicono parlano di tre personaggi in particolare: Giovanni Battista, che è il profeta più grande dell'Antico Testamento, il più grande dei profeti. Quindi alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, come dire, sei un profeta veramente valido, un importante profeta, addirittura talmente importante da essere come Giovanni Battista, il più grande dei profeti, perché quello che ha avuto la rivelazione più grande è quello che ha presentato l'agnello di Dio. Gli altri hanno profetizzato che sarebbe venuto il Cristo, il Messia, ma Giovanni Battista ha indicato il Cristo, il Messia e ha detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il... E per questo è il più grande. Gesù stesso ha detto: lui è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento. Quindi, come dire, tu sei paragonato a Giovanni Battista, un grande personaggio, un grande profeta, il più grande. Altri, Elia, il profeta del fuoco, quello che quando pregava scendeva il fuoco dal cielo e dava vittoria ad Israele e liberava Israele dal peccato, dai falsi profeti, dai falsi dei. Quindi Elia, un profeta di fuoco. Poi altri, Geremia, il profeta delle nazioni. Questa è stata la chiamata che Dio ha rivolto a Geremia, profeta delle nazioni, che Dio gli rivela e gli dice che lo ha costituito, che lo ha preparato profeta delle nazioni sin dal grembo materno. Per questo è importante che noi dedichiamo i bambini allo scopo di Dio. Geremia era stato dedicato sin dal grembo materno allo scopo di Dio ed è nato per questo motivo. E la domanda che faccio a te stamattina è: tu perché sei nato? E dovremmo darci una bella risposta, perché dalla risposta che ci diamo dipende anche il nostro cammino, le decisioni che noi facciamo. Perché dalla risposta che ci diamo comprendiamo anche qual è lo scopo di Dio per me. E andiamo verso lo scopo di Dio. Già, perché sono nato? Tu sei nato per la volontà di Dio e Dio ha messo in te uno scopo speciale. Una parte importante del suo programma è stata messa nella tua vita. Renditi conto di questo e rispondi allo scopo di Dio. Non scappare, non fuggire dallo scopo di Dio, ma soprattutto non ti distrarre dallo scopo di Dio, ma guarda quello scopo, perché così comprendi il motivo perché sei nato e perché sei su questa terra, in questo mondo. E quindi Geremia, profeta delle nazioni, o uno dei profeti. Ed egli disse loro, verso 15: e voi? Ok, questo è quello che dice la gente, in base a quello che ascoltano, in base alle esperienze che hanno fatto. Questo è quello che dice la gente. So che non mi avete detto altre cose che sono state dette, ma che gli altri pensano. Ma adesso la cosa che a me preme è: voi, voi chi dite che io sia? In altri termini, Gesù stava dicendo: per voi io cosa sono? E qui vediamo, dovremmo guardare un pochino per rispondere, chi era la gente che Gesù incontrava ogni giorno. E quindi lo definiva in un certo modo, guardava Gesù in un certo modo, dando una risposta a queste domande. E c'erano cinque categorie di persone che Gesù incontrava ogni giorno, che sono anche oggi, ci sono le stesse categorie, perché non cambiano mai, questa è la storia dell'umanità. La prima categoria di persone che Gesù incontrava erano le folle. E Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione. Perché? Perché erano pecore senza pastore. Gesù ha compassione delle folle, ma le folle vivono nel disordine, non hanno una direzione, non hanno una guida e neanche la cercano. Sono un po' come una bandiera al vento, che vanno dove soffia il vento. Oggi c'è quel personaggio, domani ce ne sarà un altro. Le folle sono quelle che dicono: Gesù è un personaggio storico. Oh sì, io credo in Gesù, credo che è esistito. Infatti ci sono tanti libri che parlano di lui. E tanti conoscono Gesù come conosciamo Giuseppe Garibaldi, o Verdi, o Giulio Cesare. Lo conosci Giulio Cesare? Di persona no, hai detto bene. Chi è che ha conosciuto Giulio Cesare? Abbiamo letto i libri, a scuola ci hanno fatto la testa tanta intorno a Giulio Cesare, a tutte le sue gesta, all'impero che si è costruito attorno a lui. Un simbolo di potere, un simbolo di gloria terrena. E le folle guardano a Gesù come un personaggio storico. Oh sì, io lo conosco. E si pensa che conoscere Gesù significa conoscere un personaggio storico, conoscere la sua storia, la sua nascita, la sua morte, quello che ha fatto durante la vita, e tutto finisce lì. Sapete che ci sono tanti teologi che fanno parte delle folle? Le folle che ogni tanto incontrano un personaggio, ma sono come pecore senza pastore. Perché Gesù è venuto per guidare l'umanità. Poi vi dirò in che cosa la guida l'umanità, per quale motivo Gesù è venuto. Poi ci sono un altro tipo di persone che Gesù incontrava ogni giorno, i seguaci casuali, i discepoli del momento. Che erano persone incredule che lo seguivano per un tornaconto personale ed erano pronte però a lasciarlo in qualunque momento. Se prendi un attimo Giovanni 6, quando Gesù comincia a parlare di ruminare, di ricevere, di mangiare la sua carne, cioè la sua parola, i suoi insegnamenti, fare diventare i suoi insegnamenti carne nella loro vita e quindi sottomettersi alla sua parola, ai suoi insegnamenti, tanti di questi finti discepoli o discepoli casuali che seguono perché è il momento, è la moda. Sapete, quando arriva la moda di qualcosa, tutti vanno verso quella cosa. Però nei nostri box o nel nostro archivio a casa, nei nostri sgabuzzini, sono pieni delle mode del passato, di quelle cose che abbiamo usato nel passato, erano la moda di quel momento, però passato quel momento abbiamo abbandonato la cosa che in quel momento andava. Ci faceva gioire, ci faceva saltare di gioia, addirittura facevamo anche sacrifici pur di avere quell'oggetto, o pur di vedere quella persona, o pur di sapere qualcosa di ciò che ci interessava di quel momento. Giovanni 6, dal verso 63. È lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla, le parole che vi dico sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù stava parlando con i discepoli che lo seguivano. Ci sono alcuni fra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Come dire, questo ci vuole soggiogare, questo vuole la nostra obbedienza, questo vuole tiranneggiare su di noi. Non avevano capito proprio nulla. Stavano seguendo Gesù perché c'era qualcosa di interessante, ma loro non volevano un pastore, una guida, avevano solo un po' di curiosità. Questi sono i seguaci casuali, increduli che lo seguivano per un tornaconto personale, ma che erano anche pronti a lasciarlo in qualsiasi momento. Poi c'era un'altra categoria di persone che Gesù incontrava ogni giorno, ed erano i religiosi, che io definisco la peggiore di queste categorie di persone. di cui sto parlando. I religiosi andavano ad ascoltare per trovare il modo di giudicare e condannare, perché dovevano trovare qualche fallo nelle parole di Gesù, qualcosa per cui poterlo giudicare e condannare. Vi ricordate quando Gesù a casa sua riceve la gente, la casa era piena e la scrittura dice che c'era la potenza di Dio, era lì per guarire. A proposito, la potenza del Signore è qui per guarire. E alcuni di voi il Signore li sta guarendo mentre ascoltate la parola. La parola in questo momento è medicina per il tuo corpo, perciò ricevi guarigione. E quella sofferenza che c'era nelle tue ossa, nei tuoi muscoli, nei tuoi tendini, quella sofferenza che c'era nel tuo ventre, nel tuo apparato digestivo, ora non la senti più, non c'è più, perché lo Spirito Santo sta operando mentre tu ascolti la parola. Tu sii attento alla parola e il Signore si prende cura di te. Tu abbi cura di ricevere la parola e la parola si prende cura di te. Quindi i religiosi che erano lì per poter trovare qualcosa per criticare, giudicare e condannare Gesù. E i religiosi fanno sempre la stessa cosa. Dovunque si trovano li riconoscerete facilmente, perché sono quelli che hanno sempre un atteggiamento molto severo, molto ordinati nel loro modo di essere, nel loro atteggiamento, molto severi, ma sono sempre lì, non vedete in loro nessuna gioia, perché i religiosi non hanno gioia, perché sono religiosi. Lo spirito religioso è uno spirito di tristezza e di oppressione, che ti fa sentire sempre sotto condanna, sotto giudizio. Mentre da quando abbiamo ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore, lo Spirito della grazia è entrata nella nostra vita e insieme a questa è entrata la gioia della sua presenza, la gioia della salvezza, la gioia di sapere che sono figlio di Dio. Alleluia! Sono pieno di gioia e la gioia diventa la nostra forza. La gioia del Signore è la mia forza. Erano gelosi, invidiosi e parlavano male di qualsiasi cosa Gesù facesse. Gesù guariva e guariva in giorno di sabato. Ah! Guarisce in giorno di sabato! Invece di vedere la bellezza della guarigione, la bellezza della liberazione di una persona dall'oppressione, dal male, dalla distruzione, cosa vedevano? La regola del sabato, il sabato non devi fare niente. Loro erano quelli che andavano in giro a vedere se le persone il sabato facevano qualche lavoretto, qualche cosa, per poterli giudicare e condannare. Ah, stai facendo questo! Poi oltre ai religiosi c'erano i falsi discepoli, che sono un'altra categoria veramente terribile. I falsi discepoli sono quelli che agiscono di testa propria, ascoltano la parola, stanno sempre insieme con la parola. Vedete, Giuda stava sempre col maestro, addirittura è stato mandato dal maestro insieme con altri suoi condiscepoli a guarire i malati, a mondare i lebbrosi, a risuscitare i morti, a cacciare i demoni, e tutte queste cose le ha fatte. Ma era un falso discepolo, perché poi lui decideva a modo suo, di testa sua, e alla fine, nonostante ci fosse davanti a lui il perdono per eccellenza, il perdono fatto carne che è Cristo Gesù, lui ha deciso lo stesso di uccidersi. Perché se lui tornava indietro e chiedeva perdono, sarebbe stato perdonato. Questi sono i falsi discepoli, quelli che fanno sempre le loro scelte, fanno le cose di testa propria, chiedono consigli, ascoltano la parola, ma poi non la mettono in pratica. Non sono morti a se stessi, hanno sempre l'ultima parola da dire. Invece di far dire l'ultima parola al Signore Gesù, sono sempre loro che hanno l'ultima parola anche nei confronti del Signore. l'altra categoria di persone, che erano quelle persone che Gesù curava in modo specifico e speciale, i veri discepoli. I veri discepoli sono quelli che vivono per dare gioia al Signore e portano frutto per il regno di Dio. Sono i tralci attaccati alla vite. E un tralcio attaccato alla vite o viene potato perché possa portare più frutto, molto più frutto di quanto ne ha portato fino ad ora, e quindi la potatura è fondamentale, la potatura è importante. Se non puoi essere potato, e quelli che non ricevono la potatura, che significa correzione, disciplina, quelli che non riceveranno il taglio della potatura, riceveranno un altro taglio. Terribile. Il tralcio viene tagliato perché non porta frutto. Ci sono solo foglie. Parole, 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 parole. Un vero discepolo è uno che porta frutto. All'inizio magari il frutto non è abbondante, ma c'è un gran desiderio di servire il Signore, di crescere nella rivelazione, di crescere nella grazia, di crescere nella maturità, di crescere nella rivelazione della parola nella propria vita. E man mano che crescono porteranno sempre più frutto, al punto che porteranno frutto al 100% delle potenzialità stabilite da Dio. Perché sai, Dio ha stabilito un potenziale nella tua vita. Io non so quanto tu pensi che sia il tuo potenziale, ma so una cosa: io so che Dio ha stabilito un potenziale nella sua vita che non si può annichilire al tuo pensiero, a quello che tu pensi di poter portare per il regno di Dio. È un potenziale grandissimo. Dio dice a Geremia: io ti ho costituito per essere profeta delle nazioni. E la prima cosa che Geremia fa quando Dio lo chiama, gli dice: ma io sono un ragazzo, io non ci riesco, io non ce la faccio, io non sono capace, non ho tanta conoscenza. E Dio gli dice: io ti ho costituito profeta delle nazioni, non dire sono un ragazzo, perché io ho stabilito questo è lo scopo per cui sei nato, profeta delle nazioni. Addirittura nel Salmo 2 è scritto: chiedimi nazioni e io te le darò. Noi possiamo chiedere molto ben al di là di quello che tu pensi di te stesso, se sei disposto a fare la volontà di Dio. Non chiedere fine a se stesso: Signore, voglio la gloria, fuori dallo scopo di Dio, perché Dio non ti darà mai la sua gloria fuori dal suo scopo. Così Dio non ti darà mai prosperità, benedizioni, abbondanza di benedizioni fuori dal suo scopo, perché tutto quello che lui promette lo promette in base alla sua parola, in base allo scopo che lui ha già preparato per te. Per questo lui a volte ti porta anche nel deserto. Qualche volta parleremo del deserto. Gesù stesso, prima di entrare nel ruolo di Messia, prima di cominciare a ministrare nella potenza dello Spirito Santo, è stato portato nel deserto. E il deserto è importante, è fondamentale nel nostro cammino. E il deserto ti farà fare una decisione davanti a due scelte: o mormorare e lamentarsi perché sei nel deserto, oppure rimanere fermo nella fede, umiliare te stesso, morire a te stesso e permettere a Dio di condurti fuori dal deserto nella potenza dello Spirito. Gesù uscì fuori dal deserto nella potenza dello Spirito Santo e da quel momento è cominciato il suo ministero soprannaturale, di potenza divina. Infatti da quel momento sono cominciate i miracoli, le guarigioni, le potenti operazioni. Fino a quel momento Gesù non aveva fatto nulla. 30 anni di sola ubbidienza, senza vedere nulla nella sua vita. Come vi sentireste voi? Avete creduto in un Dio potente, avete creduto in un Vangelo che porta il soprannaturale, avete creduto in un Cristo che vi porta a vivere una vita straordinaria, però non succede niente. Ma come? Io credo, continuo a credere, ma non succede niente. Sapete, Gesù per 30 anni ha semplicemente ubbidito. Non ha fatto nulla. Lasciate perdere le storielle che si raccontano in giro, perché per cercare in qualche modo di giustificare che in ogni caso lui, essendo figlio di Dio, in qualunque cosa toccava o faceva, tutto era soprannaturale. No, Gesù è il figlio dell'uomo ed è nato per essere uomo, perché doveva diventare una stessa cosa con noi. Gesù si è sposato con l'umanità, è diventato una stessa cosa con noi per portare noi a Dio. E quindi Gesù in quei 30 anni ha vissuto come un uomo, lo dico tra virgolette, che è arrivato quasi alla depressione. Ovviamente Gesù non è stato mai depresso, ma non vedere nulla per 30 anni, insomma, ma quando è arrivato il tempo, e la Bibbia ogni tanto dice, ma al tempo stabilito, all'improvviso avviene tutto quello che tu hai creduto fino a quel momento. Perciò ti dico, rimani fermo, sii stabile sulla roccia che hai creduto, sul Cristo che hai creduto, perché questo ti permetterà di vedere la gloria di Dio al momento di Dio. E per alcuni di voi è arrivato questo momento. Ma sei tu che devi coglierlo, sei tu che devi essere preparato ad ubbidire. Così come sei stato ubbidiente nei momenti oscuri, nei momenti in cui sembrava che non c'era niente, Gesù è rimasto ubbidiente sempre, sempre. A 12 anni era lì ad ascoltare i dottori della legge, faceva domande e i suoi genitori che lo cercavano perché pensavano che si era perso. E allora Gesù poi continua a stare con loro e la Bibbia dice che cresceva, era ubbidiente a loro e cresceva in statura, in sapienza, cresceva nella rivelazione. E quanta rivelazione Gesù ha ricevuto in quei 30 anni. Voglio dirvi una cosa, fratelli cari, è importante che tu cresca nella rivelazione divina. E Gesù è cresciuto nella rivelazione. In quei 30 anni lui ha assorbito, stando alla presenza del Padre, essendo ubbidiente in ogni cosa, rimanendo fermo, fedele in tutta la parola di Dio, anche se non vedeva nulla, ma è rimasto fermo, non si è distratto. Gesù in tutto quel tempo, in tutti quei 30 anni, sapeva qual era lo scopo per cui era venuto e quindi non si muoveva da lì. Anche se non accadeva nulla, rimaneva fermo. Lo scopo di Dio è. Quanto è importante che comprendiamo questo aspetto, fratelli cari. Tu hai uno scopo nel piano di Dio, nella sua volontà c'è uno scopo. C'è una parte per te e tu sei una parte importante di quello scopo. E ora voglio dirvi, voglio chiudere stamattina dicendovi il motivo, scopriamo il motivo perché Gesù era venuto e gli ha permesso di rimanere fermo, stabile in quei 30 anni, poi di manifestare la parola, i miracoli, il soprannaturale in quei 3 anni. Ma per quale motivo Gesù è venuto? Per compiere i miracoli? No. È venuto per parlare alle folle? No, anche tutte queste cose, ma lui aveva uno scopo ben preciso che ve lo dico in 3 versetti. Giovanni, anzi, prima Matteo capitolo 18, dal verso 11 al verso 14. Matteo 18. Poiché il figlio dell'uomo è venuto, ognuno dica il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. Per questo motivo Gesù è venuto e si è sposato con l'umanità per riportare l'umanità a Dio, per salvare ciò che era perduto. E per poter fare questo ha dovuto avere un tempo di ubbidienza di 30 anni dove non è successo nulla. Non so perché sto battendo su questo chiodo, ma credo che a qualcuno serve. Credo che qualcuno deve ascoltare questa parola, profeticamente per te questa parola. Rimani fermo nella tua posizione di fede e non guardare il fatto che se succedono o non succedono miracoli nella tua vita. Rimani fermo, perché tu sei nato per lo scopo di Dio e Dio con te deve adempiere qualcosa di straordinario, di grande, di meraviglioso, ma tu sii ubbidiente. Non ti distrarre dall'ubbidienza. Non cominciare a percorrere una strada diversa da quella che Dio ti ha indicato nel suo figliuolo Gesù. Gesù, il figlio dell'uomo, è venuto per salvare ciò che era perduto. Notate, di nuovo qui dice il figlio dell'uomo. Gesù non è venuto a salvare l'umanità come Dio. La cosa che voglio farvi comprendere, non è venuto a salvare come Dio. È venuto a salvare come figlio dell'uomo, come figlio dell'umanità, come uomo perfetto, per poter essere il perfetto sostituto nel giudizio e nella condanna. Perché lui ha preso su di sé le mie colpe, le mie trasgressioni, la mia condanna, le mie malattie, le mie infermità. Se lui era Dio non poteva prendere queste cose su di sé, ma come uomo ha potuto prendere tutte queste cose su di sé come mio sostituto. Poi un altro motivo perché Gesù è venuto, Giovanni 10:10. Gesù non è venuto a portarci una vita appena appena vivibile. Devi soffrire. La tua vita deve essere povera. Non deve avere contenuti. La tua vita deve essere una vita da disprezzo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Per questo il ladro viene. Il ladro viene per questo motivo. E dovunque nella vostra vita vedete che ci sono cose che vi vengono rubate, o c'è qualche area della vostra anima che viene occupata dalla distruzione, dall'oppressione, dall'ansia, dalla paura, vengono dal ladro. C'è un ladro che sta operando nella tua vita e devi cacciare fuori il ladro. Perché Gesù invece è venuto per dare vita, e non una vita povera, ma una vita abbondante. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ognuno dica abbondanza, abbondanza di vita. E infine l'ultimo verso che voglio farvi vedere, che voi conoscete a memoria, perché lo citiamo sempre quando annunciamo il Vangelo agli altri, ma ci fa vedere anche Gesù come è stato nell'umanità e qual è stato il suo compito verso l'umanità. Giovanni 3, 16 e 17. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché, per quale motivo ha dato il suo unico figlio, il suo unigenito figlio, il suo diletto figliuolo? Per quale motivo Dio ha mandato il suo stesso cuore qui sulla terra? Per quale motivo Dio ha fatto rientrare in un piccolo spermatozoo la vita potente di suo figlio? Per quale motivo Gesù si è annichilito ed è diventato uomo come ognuno di noi? Per quale motivo? Affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna, vita abbondante, la vita del cielo. Gesù è venuto dal cielo per portare nella tua vita la vita del cielo. Tu non sei destinato a questa terra, anche se tu vivi in questo mondo, tu non appartieni a questo mondo, tu vieni dal cielo, sei destinato al cielo e sei il cielo in terra. Ma il cielo, che nonostante tutto vive dentro di te, si manifesta quando tu cammini per fede. E la fede è la chiave di tutto. È la fede che apre il cielo che c'è dentro di te e benedice la vita delle persone attorno a te. Così che quando tu vedi un malato, non stai lì a pensarci 3, 4, 5, 10 volte, ma che fa, ci prego o non ci prego? E se ci prego e poi non succede? Smettila. La fede è certezza di cose che si credono, di cose che si sperano. È certezza. Quando tu cammini e cammini per fede, tu apri con la chiave della fede, apri il cielo verso le persone che si trovano al bisogno, e se vedi un malato, pregaci, ministra su di lui la guarigione, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. E se vedi persone oppresse, depresse, piene di paura, caccia via i demoni che ci sono sulla vita di quella persona. E se paure, ansie sono su di te, caccia via i demoni che stanno influenzando te. Non ti identificare con la tua paura, con la tua ansia, con la tua oppressione, con la tua depressione. Non ti identificare con questa bugia del diavolo. Il ladro ha fatto entrare attraverso un inganno, attraverso le bugie, queste cose, ma tu hai l'autorità di cacciare via i demoni. E quando dico tu hai autorità di cacciare via i demoni, sto parlando anche della tua vita personale. Quando ci sono ansie e paure su di te, addosso a te, sono demoni che ti stanno influenzando, cacciali via. Gesù, quando Satana veniva da lui, gli diceva: tu non hai luogo in me, io non ti do nessuno spazio nella mia vita. Si avvicinava Satana. Satana si è avvicinato a Gesù per tentarlo, lo ha tentato diverse volte, lo ha tentato in ogni maniera e con qualsiasi tipo di tentazione, ma è stato sempre sconfitto, perché Gesù lo ha cacciato sempre via. Ora noi siamo sulla via della perfezione e ogni tanto succede, capita, che noi siamo presi dall'inganno dell'avversario. Ma voglio darti una buona notizia stamattina. In te c'è Cristo Gesù, tu hai l'autorità nel nome di Gesù, usala, caccia via il diavolo che vuole ingannarti, caccia via l'oppressione che c'è sulla tua vita, caccia via le ansie, le paure, le preoccupazioni, gli inganni dell'avversario, cacciali via! Non li tenere presso di te. Gesù non è venuto a giudicare, il verso 17 mi devi mettere, e chiudo con questo. Nella bocca di Gesù non c'è mai giudizio. Qualche volta parleremo dei giudizi, ma non è oggi. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo. Per favore, fate sapere alle persone che sono sotto condanna, che sono nella condanna, ma dite a loro: io ti annuncio la buona notizia che Gesù Cristo ha pagato per te, tu non devi essere più condannato, tu hai ricevuto grazia, 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 tu sei salvato.
Fate conoscere alle persone che sono salvate in Cristo Gesù. Le persone non lo sanno e fino a che non lo sanno sono sotto la condanna.
Dobbiamo far sapere alla gente che Gesù non è venuto per condannare, ma è venuto per salvare, affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Sei santo, Signore, santo.